E allora abbiamo iniziato queste riflessioni sulla fede. Ed è importante capire, l'altra volta vi ricordate abbiamo accennato a due aspetti fondamentali. Il primo riguarda chi porta la parola di Dio, chi è usato da Dio. Infatti nella scrittura dirà che è importante che la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della predicazione. E poi c'è tutta una serie di discorsi per dire che se una persona non è mandata, se non ha un'autorità spirituale, se non esprime veramente qualcosa da parte di Dio, evidentemente questa parola non ha l'unzione, la certezza, la capacità di raggiungere lo scopo, l'obiettivo. E abbiamo detto che la prima parte proprio riguarda il canale. E Dio vuole usare dei canali che trasmettono questa certezza. E questo perché? Perché se la fede deve diventare certezza di cose che si sperano, e allora questi canali devono essere in grado di stimolare una risposta di fede. Vi faccio un esempio semplice. Io tendenzialmente sono una persona incredula. Se qualcuno mi dice, chissà forse se Dio può guarire, ma io rimango ancora di più nella mia incredulità. Quindi, evidentemente, la parola di Dio ha bisogno di essere trasmessa, portata con certezza. E perché questo? Perché è completamente opposta, tante volte, a quello che sono le realtà umane. Quello che sembra impossibile all'uomo è possibile a Dio. Ma se noi, quando trasmettiamo la parola di Dio, abbiamo detto la scorsa volta, già la rendiamo quasi impossibile, finiremo per dire che quello che è impossibile all'uomo è impossibile pure a Dio. E allora è molto importante nell'espressione della parola di Dio che il canale venga usato con l'unzione che viene da Dio. E allora quando Dio parla, cosa fa? Non dice forse, chissà, ti ho parlato, però potrei anche non averti detto niente. Ho detto sì, però potrei avere detto anche no. Immaginate che un figlio chieda al padre, papà, che fa, posso uscire? E lui gli dica, ni. O so. È difficile per il figlio capire qual è la volontà del padre in quel caso. E tante volte noi pensiamo che le promesse di Dio sono ni o so. E chiaramente nel momento in cui le annunziamo come ni o come so, le persone non possono arrivare mai a una certezza di fede, diranno chissà, forse, se Dio vuole. Cioè, come a dire, anziché la parola sviluppare una fede in chi l'ascolta, svilupperà solamente un dubbio, svilupperà come a dire un chissà. E c'è una parte della scrittura, voglio leggerla un attimo assieme, credo che si trovi in Giacomo, prima di andare avanti a quelli che sono gli ostacoli perché noi riusciamo a credere, si trova in Giacomo, lo leggiamo assieme, al verso 6 del capitolo 1. Poco prima aveva detto, se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberalmente, senza rinfacciare. Ah, che bello, troppo bello. Ci siamo troppo abituati a persone che ci hanno dato delle cose e poi ce le hanno fatte pagare. Sembravano gratuite, ma poi quanto le abbiamo pagate? Dio dona a tutti liberalmente e senza rinfacciare. Però, dice, gli sarà donata. Guardate come è lineare la parola. Chieda a Dio che dona a tutti liberalmente, come a dire che non manca per Dio di volere dare, di volere trasmettere, e che non rinfaccia niente, e gli sarà donata. A questo punto può sembrare troppo semplice la cosa, e allora l'apostolo Giacomo, fratello del Signore, dice qualcosa di particolare. Ma chieda con fede. Non è che se l'era dimenticato, però è una precisazione che è fondamentale fare. Ma chieda con fede, senza stare punto, qua dice, ma non è punto, senza stare assolutamente, traduciamo in una maniera più comprensibile la parola di Dio, quindi chieda con fede senza stare assolutamente in dubbio, senza stare assolutamente in dubbio. Questo è qualcosa di fondamentale. Fratelli, è difficile nella nostra vita di ogni giorno essere così certi di qualche cosa. Noi siamo assolutamente incerti di tutto. Chi è che è affidabile oggi? Neanche il tempo. Sembra che viene il tempo più fresco e poi viene il caldo. Non ci si può fidare, non c'è affidabilità nel mondo intorno a noi. Quindi è difficile per noi avere delle certezze, delle sicurezze. Cos'è affidabile? Neanche tante volte la nostra salute. Non è affidabile. Non è affidabile il governo, non è affidabile eccetera, eccetera. E allora lì vediamo che per noi la fede è qualche cosa, tante volte, difficile da sviluppare, perché qua dice senza stare assolutamente in dubbio, cioè come a dire contando veramente sul donatore che è Dio, che dona liberalmente e senza rinfacciare, avendo una certezza assoluta. E perché dice? Perché chi dubita è simile a un'onda di mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un'onda di mare agitata dal vento. Chi dubita? Cioè, traduciamolo in termini pratici, perché l'onda di mare magari in questo momento ci sta facendo venire di andare a buttarci a mare a pigliare un po' di fresco. Che significa che chi dubita è simile a un'onda di mare sballottata qui e lì dal vento, spinta qua e là? Significa che quando noi non abbiamo certezza, non crediamo in una volontà di Dio, non crediamo in una promessa di Dio, non sappiamo se questa promessa è vera o non è vera, allora là facciamo un discorso diverso, diciamo proviamo. Ma sapete, quando noi diciamo proviamo, non è più un discorso di fede. Provare, qualcuno dice provare per credere, la parola di Dio dice credere per provare. Noi invece tante volte diciamo proviamo, proviamo, tentiamo, vediamo se funziona, ma quando partiamo da questo punto già stiamo partendo da un dubbio. Sembra strano. Proviamo. Proviamo a credere che Dio mi ha fatto una persona meravigliosa. Ci provo a credere. Però cosa succede? Che se io ci provo, appena mi viene la prima sensazione, il primo sentimento, il primo pensiero che non è meraviglioso, io dico mamma mia, e allora vengo sballottato. E allora queste certezze di fede, questa certezza dell'opera di Dio, basta che arriva un vento diverso, io sbando di qua, poi soffio un vento dall'altra parte, io sbando di là, poi qualcuno dice Dio è tremendo, ma io entro in crisi, poi qualcuno mi dipinge l'immagine di Dio come qualcuno che punisce e io cerco di scappare perché già me lo vedo dietro che mi sta inseguendo, poi qualcuno mi, come a dire, le mie certezze vengono continuamente messe in crisi da altri pensieri, mentre Dio vuole che la fede, la certezza che noi sviluppiamo, non venga messa in crisi, se no che certezza è? Ecco perché vi ripeto, tante volte noi pensiamo che essere certi è una presunzione, è un orgoglio, invece proprio no. Essere certi è solamente riconoscere quello che Dio ha fatto, come dire, se Dio ha detto io ti ho fatto una nuova creatura. Essere umili cosa significa? Riconoscere l'opera che Dio ha fatto, come a dire non ci posso fare niente, Dio mi ha fatto nuovo, per un atto del suo amore io sono nuovo, ma significa accettarlo con certezza, ritorniamo a quel concetto di poco fa, perché se su questa verità di fede, se su quest'opera meravigliosa che Dio ha fatto, che è il punto di partenza, mi perdonate se io insisto sempre sul punto di partenza, ma non si può costruire un palazzo se prima il fondamento non è chiaro, Dicevo, se noi dubitiamo sempre sul punto di partenza, e allora diventiamo come quest'onda del mare. Basta che qualcuno ci trasmette una cosa leggermente diversa, veniamo suggestionati. Sapete che noi siamo delle persone facilmente suggestionabili tante volte? Soprattutto i credenti, perché sono le persone più sensibili, e quindi sono le persone più facilmente suggestionabili e influenzabili. E purtroppo il grande esperto di suggestione è il nemico delle anime nostre, è lui il più grande illusionista, è lui il più grande suggestionatore, se così si può dire. E allora, il diavolo, qualche volta abbiamo detto, ha un grande piacere nel farci sballottare, come a dire, nel momento in cui noi chiediamo, ma non chiediamo per fede, non abbiamo una piena certezza, non sappiamo che quello che già chiediamo Dio già ce lo ha dato, ma abbiamo un sacco di dubbi, di paure, chissà se poi è vero, ma chissà se Dio mi ha salvato, ma chissà se sono veramente amato da Dio, ma chissà se Dio è con me, ma chissà se Dio mi perdona, mentre la certezza della parola di Dio dice che Dio ci ha perdonato, Dio ci ha salvato, Dio ci ha fatto nuove creature. Quando noi diciamo chissà, siamo come quest'onda del mare. E allora purtroppo l'apostolo Giacomo al verso 7 conclude dicendo: non pensi già quel tale di ricevere nulla dal Signore, perché è un uomo di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Questo, fratelli, Dio ci vuole insegnare ad essere certi, ad essere sicuri di quello che Lui ha fatto. E quando siamo sicuri, allora possiamo imparare a camminare. Se io sono sicuro che per andare a casa mia devo prendere prima, non so, dalla via Libertà e poi prendere da un'altra via, io sono sicuro. Non comincio a dire a ogni traversa, ma forse potrei andare di là, ma forse potrei girare di qua, ma forse sto andando in una direzione sbagliata. Se io comincio a ragionare così, non ci arrivo più a casa mia. Non ci arrivo più. Perché ogni bivio posso dubitare e dire, ma forse non è questa la strada, ma forse è quella. Dio ci vuole abituare ad essere certi sulle sue cose. È proprio questa semplicità, questa certezza di bambini che permette la potenza di Dio di manifestarsi. Fino a che noi saremo persone che diciamo, proviamo a credere che Dio guarisce, proviamo, chissà se questa non è la volta buona, proviamo ad andare. Poi tante volte pensiamo che questo dipende da andare da persone che hanno un particolare carisma, ma non è vero. La potenza dell'amore di Dio, la potenza della guarigione di Dio può operare in qualunque momento là dove trova una semplicità di fede, là dove trova una persona che chiede con fiducia, con fede. Ma ripeto, abbiamo grandi handicap, grosse difficoltà a credere, sia perché tante volte non abbiamo ricevuto un messaggio di certezza, abbiamo ricevuto un messaggio di forse, chissà, non sappiamo. O forse, ecco, ed è stato il tema della scorsa volta, e subito passiamo a quest'altro aspetto, abbiamo delle resistenze, dei pregiudizi, delle false immagini noi, per cui la parola arriva con certezza. Dio parla con certezza, con unzione, Dio si serve di strumenti molto forti, molto grandi, ma noi abbiamo dei grandi ostacoli mentali. È strano. Ho sentito raccontare da centinaia di predicatori che hanno un carisma, un dono di evangelista, cioè quel carisma, quel ministerio dei cinque ministeri che ha particolarmente questa potenza nell'operare miracoli, questa potenza nelle guarigioni, e questi evangelisti mi hanno sempre raccontato, mi hanno detto che è strano, quando predichiamo, che ne so, in Italia, in Francia, in Germania, gli stessi messaggi, la stessa unzione, succedono pochi miracoli. Ma se noi predichiamo in India, predichiamo in Africa, predichiamo in nazioni dove non hanno mai sentito parlare di Dio, È incredibile, ma avvengono centinaia e centinaia di guarigioni. Noi stessi rimaniamo scioccati perché non ci crediamo neanche noi. A forza di predicare e non vedere nessuno guarito, quasi quasi ci sembra strano pure a noi. Sono diverse le persone che stanno predicando? No. Ma sono diversi quelli che stanno ascoltando. Come a dire, in quelle persone che stanno ascoltando in Africa e che forse non hanno mai sentito parlare di Gesù, ma quando lo sentono ci credono veramente e ricevono veramente, e noi restiamo con un palmo di naso, perché noi abbiamo tutta una cultura, abbiamo tutta una tradizione, anche evangelica, e poi invece non riusciamo a credere con la stessa semplicità. Siamo come quell'uomo sballottato. Ecco, allora non dipende dal fatto che Dio ama di più quelle persone, non dipende dal fatto che Dio ama di più l'Africa o ama di più l'India, perché Dio ama qualunque persona che sta soffrendo, qualunque persona che è in difficoltà. Però significa, come abbiamo detto la scorsa volta, che l'India, l'Africa, ricordate l'esempio di essere una buona terra della scorsa volta, sono una terra vergine, sono una terra più capace di ricevere questo seme della parola di Dio senza che il diavolo venga e rubi questo seme, senza che tutti i pregiudizi, tutte le immagini, tutte le prevenzioni che abbiamo ci impediscono di realizzare questa parola. Noi invece riceviamo la stessa parola e poi invece cosa succede? Nella nostra mente subito scattano un sacco di meccanismi, come a dire: sì, vabbè, ma quello di là ha cercato di credere e non è stato guarito. Sì, vabbè, ma poi chi l'ha detto che la guarigione è la volontà di Dio? Sì, vabbè, ma poi chi l'ha detto che dentro di me veramente c'è una realtà nuova? Sì, ma qua, ma là, ma quello ha detto, quell'altro ha detto, tizio ha detto, Caio ha detto. E questa parola che vorrebbe generare fede dentro di noi arriva, ci tocca profondamente. Forse ci emoziona pure, partecipiamo emotivamente, come il seme ricevuto nei luoghi rocciosi, che magari c'è un po' di terra all'inizio, sembra che prende, però poi radice non emette, perché alla prima difficoltà, alla prima cosa che non va secondo quello che stiamo provando a credere, noi smettiamo di credere. E allora il seme naturalmente non fa radice e non può portare frutto. E questo è un concetto importante, fratelli, perché la parola di Dio in realtà è stata già piantata in noi. Cerchiamo un attimo di capirlo. Questo seme, vero che lo riceviamo attraverso le predicazioni, lo riceviamo attraverso la lettura della parola di Dio, lo riceviamo attraverso la comunione fraterna, ma ricordatevi che questa parola, questa realtà della parola di Dio è qualche cosa che ci vuole fare scoprire quello che Dio ha già fatto in noi, e questo è il miracolo. Cioè, come a dire, non è che dobbiamo ricevere la parola scritta, ma dobbiamo credere a quello che la parola scritta sta dicendo e che sta parlando di quello che Dio ha fatto in noi. Come a dire, la parola di Dio ti dice già quella che è l'opera di Dio dentro di te. E allora lì capiamo bene, lo possiamo leggere sempre in Giacomo. Intanto al verso 16, sempre dello stesso capitolo, dice qualcosa di bello che mi è passato sotto gli occhi, allora un versetto troppo bello da citare, e dice: non sbagliate, fratelli, come dire, non sbagliate a parlare, non sbagliate a pensare, non sbagliate a parlare, non sbagliate ad avere dei falsi concetti o false immagini, non errate, fratelli miei diletti, ogni donazione buona ed ogni dono perfetto vengono dall'alto, cioè da Dio viene ogni cosa che è buona. Le cose brutte non vengono da Dio. Questo è un concetto che è difficile per noi a capire, perché anche dalle persone che ci volevano più bene tante volte abbiamo preso delle cose brutte. È successo. Anche delle persone che dicevano di volervi un bene tremendo, anche loro vi hanno fatto del male. Ma Dio non è come una persona umana. Le sue cose, ogni cosa che viene dall'alto, ogni donazione buona, ogni dono perfetto, vengono dall'alto, cioè le cose che Dio, le promesse di Dio, le realtà di Dio sono perfette, sono buone. E infatti dice, discendendo dal Padre degli astri luminosi, presso il quale ogni giorno le cose sono diverse. No, non c'è scritto così. Presso il quale non c'è variazione, né ombra prodotta dal rivolgimento. Come a dire, presso il quale le cose sono sempre uguali, sono sempre le stesse, non sono chissà forse, non c'è ombra di rivolgimento. Nelle realtà di Dio non c'è possibilità di inflazione, come a dire oggi valgono, domani non valgono, oggi valgono 10, domani valgono 20. No, sono realtà stabili, eterne. Ecco perché noi possiamo stare certi, ecco perché noi ci possiamo investire, perché sono certezze. Non c'è variazione né ombra prodotta dal rivolgimento. Certo, perché quando una cosa si volge o si cambia, e allora naturalmente non sai più qual è la realtà. Quando noi facciamo tante volte un gioco in cui si indovina, dice indovina quale lato è. Ma non è che sempre si indovina. E Dio non fa così, dice indovina che cosa penso. Pensate che Dio fa così? Indovinate cosa penso? No. Dio ha manifestato il suo amore, ha manifestato la sua volontà, ha manifestato l'immutabilità della sua volontà. Lui è rimasto con la stessa volontà sempre. Non è che ha detto un momento, oggi voglio, domani non mi va. Oggi mi fa antipatia questo mio figliuolo, oggi non gli parlo. Immaginate se Dio ragionasse così. No! Lui ha un proponimento stabile. Lui è un donatore allegro. Lui è un donatore che non ritira quello che ha dato. Lui è qualcuno che sta veramente investendo su di te, sta puntando e si sta dicendo solamente credi. Ma andiamo a quel verso che volevo citare, al verso sempre dello stesso capitolo, al verso 21, dice così. Perciò, ecco qui abbiamo in sintesi, in tante parti della scrittura troveremo quello che è il processo di rinnovamento della mente. Questa è una parte della scrittura dove si accenna al rinnovamento della mente. Dice, perciò, deposta ogni sporcizia e resto di malizia, ricevete con mansuetudine la parola che è stata piantata in voi. Cosa sta dicendo? La parola che è stata piantata. Quando è stata piantata? Quando abbiamo ricevuto Gesù è stata piantata questa parola. Quindi in un certo senso l'abbiamo già ricevuta. Spiritualmente abbiamo ricevuto la parola vivente. Abbiamo ricevuto tutta la potenza di Dio. Abbiamo ricevuto tutti i frutti meravigliosi di pace, amore e gioia, ma questo tesoro che è dentro di noi ha bisogno di essere scoperto, ha bisogno di essere sperimentato, proprio perché, ricordate quello che abbiamo detto, questa salvezza si estenda pure alle nostre menti. Infatti dice, ricevete con mansuetudine la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ora comprendiamo come può salvare. Certo, ha salvato i nostri spiriti. Quando abbiamo ricevuto Cristo siamo istantaneamente passati dal regno delle tenebre al regno della luce, diventati figli di Dio a tutti gli effetti, iscritti nello stato di famiglia di Dio, siamo concittadini dei santi, eredi di Dio, siamo veramente nuove creature, però la salvezza continua. Non riguarda solamente il nostro spirito, ma la salvezza deve passare qua, nella cucuzza, come la chiamiamo, lì dove regnano altre cose, dove regnano altri pensieri. E questo è importante, fratelli, stiamo attenti, perché noi tante volte diciamo che la salvezza è solo spirituale e stiamo una vita per raggiungere la salvezza spirituale, quando la salvezza spirituale è il punto di partenza. E noi invece stiamo tutta una vita, culto dopo culto, giorno dopo giorno, a dire devo arrivare alla salvezza spirituale. Dio dice, ma che devi arrivare? Quello ci sono arrivato io ti ho salvato. Tu devi arrivare alla salvezza della tua mente, della tua anima, psiche, della mente, lì, perché noi siamo degli esseri che ancora oggi abbiamo un corpo e una mente. Ecco perché Dio vuole occuparsi anche della nostra mente e del nostro corpo. Se noi fossimo solamente esseri spirituali, allora dovremmo dire che una volta che a questo punto Dio ci ha salvato spiritualmente, non abbiamo più niente da fare su questa terra. Ma non è così. Dio ha una redenzione che è spirituale, mentale e fisica. E allora è lì proprio che Dio vuole portare nella pratica la vita spirituale. È lì che Dio si vuole occupare anche dei nostri sentimenti. Si vuole occupare dei nostri affetti. Vuole insegnarci a vivere i nuovi sentimenti, i nuovi affetti. Vuole farci sperimentare dei sentimenti rinnovati, cambiati. E questo è un progetto che abbiamo bisogno di capire, perché se noi non lo capiamo, passeranno gli anni, passeranno i decenni e noi rimarremo sempre gli stessi. Forse conosceremo più parola di Dio, forse faremo fare discorsi spirituali più grandi, ma non saremo cambiati nella nostra personalità. Come a dire, le nostre anime non vengono trasformate, non vengono rinnovate. E allora restiamo dei credenti non salvati, restiamo dei credenti salvati, ma restiamo dei credenti bambini, o come Paolo li definiva, credenti carnali. Quando si riferiva ai Corinti, ve lo ricordate, li rimproverava e gli diceva: siete ancora carnali. Perché? Non perché non avete ricevuto Cristo, l'avete ricevuto. Non perché non avete ricevuto lo Spirito Santo, ma anzi ne avete ricevuto un sacco. Non perché non avete doni spirituali, anzi ne avete in abbondanza, e io vi lodo per questo, sono contento. Non sta dicendo: mi dispiace che voi siete così carismatici, come a dire, avete tutti questi carismi, questi doni, guarigioni, profezie, cose. È bello questo, però, dice, non siete cresciuti nella guarigione interiore, non siete cresciuti nel rinnovamento della mente, come a dire, non avete ricevuto questa parola che poteva cambiare, trasformare anche i vostri sentimenti, i vostri pensieri, le vostre relazioni familiari. Tante volte, fratelli, noi non affrontiamo mai problemi, noi facciamo come la politica dello struzzo, ma siamo arrivati in un punto dove o ci rinnoviamo mentalmente o scoppiamo. O cambiamo certi atteggiamenti o non è possibile più vivere in famiglia. Il clima è così teso, è così forte, che o si cambia o si muore, nel senso che non si resiste più, o si scappa, o si fugge, o si rompono certi equilibri. E stiamo osservando che questi equilibri si stanno rompendo, sia nell'ambito familiare, sia nell'ambito di comunità. Tante persone che sembravano perfettamente unite, sembravano perfettamente insieme, perché dicevano: abbiamo la stessa dottrina, oppure dicevano: abbiamo detto sì davanti a Dio, come a dire, abbiamo preso un impegno. Ma non è sufficiente l'impegno, non è sufficiente quel sì che hai detto quando ti sei sposato. Ma se poi non vai avanti in questo processo di rinnovamento, non capisci come il cristianesimo non è qualcosa di astratto, di super spirituale, ma è qualcosa che riguarda i tuoi rapporti di ogni giorno, la tua famiglia, i tuoi figli, e Dio vuole occuparsi di queste cose, e allora magari da una parte diventiamo super spirituali, ma perdiamo i contatti, perdiamo la relazione con le persone, perdiamo veramente la possibilità di edificare veramente e di essere edificati, perché questa è la vita cristiana. Io ho bisogno di essere edificato dagli altri, costruito, e gli altri hanno bisogno di essere costruiti da me. E allora mettiamo un pezzo l'uno e questo edificio lo costruiamo. Ma se nessuno mette nessun pezzo, se nessuno fa nessun cambiamento, se nessuno accetta e riceve con mansuetudine la parola di Dio, e allora lì chiaramente sorgono un sacco di problemi, perché anche se all'inizio noi cerchiamo di essere più formali, anche se all'inizio cerchiamo di dire pace, pace, quando invece dentro pace non ce n'è, c'è un momento in cui non si può tenere più questo e scoppia. E Dio sta cercando veramente di farci evitare questi scoppi. Ecco perché Lui ci vuole fare rinnovare, ecco perché Lui ci parla, ecco perché Lui anche questa sera ci vuole fare capire come guarire da certi modi di pensare, da certi pregiudizi, da certe idee che ci siamo fatti, come veramente andare avanti proprio perché ci vuole evitare certe trappole che scatterebbero perfettamente se noi veramente non siamo rinnovati, non siamo liberati, non siamo cambiati. Questo è importante, quindi cominciamo a capire come la fede si applica al rinnovamento della mente, come la fede si applica proprio a questo processo di guarigione dei nostri pensieri. E lì realmente la prima fase, la prima cosa importante, abbiamo detto la scorsa volta, è essere una buona terra. Ed essere una buona terra ha a che fare con ricevere con mansuetudine. Ecco, cos'è la mansuetudine? Ci avete mai pensato? Cos'è la mansuetudine? È difficile trovare delle persone mansuete, perché tante volte siamo così convinti nei nostri pensieri che quando qualcuno ci dice qualcosa, noi altro che essere mansueti, subito mettiamo le carte avanti e diciamo, aspetta. E così è con Dio, sapete, Dio non ce le può imporre le cose. Dio non ci può dire, come facciamo tante volte con i nostri figli, lo vuoi capire che è così? E il giubbotte. Li prendiamo e diciamo, ma ti ho detto che è così, lo vuoi capire? Come te lo devo dire? Dio non fa così, non usa questi metodi, ecco perché. Allora vuole che noi abbiamo questa disponibilità a ricevere, questa disponibilità a prendere quello che Lui ci vuole dire, a ricevere questa parola di fede. Dio vuole che noi siamo affamati di questa parola di fede, perché Dio non ce la farà mangiare contro la nostra volontà. Dio non ci insegnerà lezioni che noi non vogliamo imparare assolutamente. Se noi vogliamo andare e arrivare, prendere un corso di studi, e allora faremo degli esami. Ma se noi il corso di studi non lo prendiamo, che esami facciamo? Niente. Se noi vogliamo imparare qualcosa, allora vengono i test, vengono le difficoltà, vengono gli esami. Ma se noi non vogliamo imparare niente, prendiamo tutto alla leggera. Non ci interessa imparare. Non ci interessa, come a dire, tanto. E tante volte purtroppo noi abbiamo questo atteggiamento fatalistico che non aiuta la nostra fede. Diciamo, tanto ci pensa Dio. No, Dio ci pensa, ma ci pensa attraverso di te. E vuole che tu fai la tua parte. E allora capiamo che una delle parti fondamentali è questa mansuetudine, questa disponibilità a lasciare che lo Spirito Santo ci trasmetta le sue verità, le sue realtà, non trovando la nostra opposizione. Io vi faccio un esempio: quando all'inizio di questa rivelazione chiara dell'amore di Dio nella mia vita, lo Spirito Santo mi parlava attraverso la Scrittura, attraverso tante altre cose, e mi diceva, tu sei un essere meraviglioso. Io dicevo, no, non è vero, perché faccio schifo, c'ho ancora questo problema, sono così, c'ho questi pensieri. E io pensavo di saperne più di Dio, quindi lo Spirito Santo mi trasmetteva la verità di quello che Dio aveva fatto, come a dire mi aveva fatto una nuova creatura, ma io cosa facevo? Non ci credevo, dicevo no, non è vero. Anzi, cercavo di dire a Dio, vedi come sono cattivo, vedi che queste cose le sbaglio ancora, vedi, ti sbagli, non è vero che sono una persona nuova. Non stavo ricevendo con mansuetudine questa parola di Dio. Perché, ripetiamolo, la parola di Dio non è un ordine, ma è una promessa. Dio non ti sta dicendo, devi fare questo, ma ti sta dicendo, scopri quello che io ho fatto. Capite perché? Perché quando io dicevo in fondo, Dio, non sono bravo, sono cattivo, era come se dicessi, Signore, non ti aspettare niente da me, perché io ce l'ho messa tutta e non riesco a cambiare. Mi sono sforzato, ce l'ho messa tutta, mi è venuto persino l'ulcera a forza di sorridere, a forza di fare buon viso al cattivo gioco, mi sono corroso dentro, a forza di fare finta di niente, a forza di fare il bravo. Signore, io non ce la faccio più, quindi altro che buono, sono cattivo. Ma Dio non stava cercando di dirmi devi fare di più, ma stava cercando di farmi credere a quello che Lui aveva fatto dentro di me. Come a dire, la parola di Dio non è un ordine, devi fare questo, ma è una parola di fede che ti porta a credere che questa realtà dell'amore, della pace, si trova già dentro di te. Dio ti sta dicendo scopri, credi. Ma se tu non ricevi con mansuetudine, neanche ricevi, immaginiamoci se poi puoi realizzarla. Se io prima non potevo credere che dentro di me c'era qualcosa di buono, immaginiamoci se questo qualcosa di buono poteva financo uscire. Io non ci credevo neanche che c'era. E allora il modo di operare di Dio è proprio questo. Prima di portarci alla consapevolezza di quello che Lui ha fatto, come a dire, c'è dentro di te, c'è la soluzione, c'è quella pace che tu non trovi, c'è quella gioia che non sai dove ricercare, c'è, fa parte della tua nuova vita. La parola di Dio sta cercando di illuminare dentro di te, di portarti a una certezza di fede che ti possa fare scoprire queste realtà. Solamente quando le scopri poi puoi obbedire. Come a dire, quando tu scopri l'amore che c'è dentro di te, allora Dio ti dice a questo punto obbedisci non alla mia parola che ti dice ama, ma obbedisci a quell'amore che c'è dentro di te. Come a dire, in questo momento stai sentendo di fare un sorriso? Perché veramente il mio amore si sta illuminando dentro di te. Stai sentendo di fare un sorriso? Obbedisci a questo. Non dire, no, aspetta, che se gli faccio un sorriso, quello magari pensa che gli voglio bene. Meglio che gli faccio lo sguardo duro. Tante volte facciamo così. Dio ci chiede non di obbedire alla sua parola, ma di obbedire a quello che andiamo scoprendo del tesoro che ha messo dentro di noi. Ecco perché lì capite che è completamente diverso. Perché ci sono persone che vogliono obbedire, io voglio obbedire Signore, io voglio obbedire, ma non scoprendo il tesoro, ma che cosa devono obbedire? Sì Signore, io voglio fare la tua volontà, e dovunque andiamo facciamo danno. Sì Signore, io voglio essere in pace e ci scerriamo con tutti. Sì Signore, io voglio essere nella gioia, voglio la tua gioia. E poi siamo sempre depressi, oppressi, e ci vuole un carro attrezzi per venirci a recuperare ogni volta. Tante volte abbiamo una grande volontà, un grande zelo, ma senza consapevolezza, senza conoscenza. Abbiamo un grande zelo, Signore, noi vogliamo. E il Signore dice, sì, vuoi? Allora devi scoprire la ricchezza che ho messo in te, perché solamente utilizzando quella, scoprendo quella, credendo quella, tu potrai fare le mie opere. Ma se tu dici io voglio, ma non scopri i piccioli che ci sono dentro di te, ma che cosa devi comprare? Niente. E Dio sta, ecco, portando questa rivelazione della sua opera in noi. Perché? Per farci operare le sue opere, per farci scoprire questo tesoro, per farci scoprire che dentro di noi c'è gioia, pace, amore. Allora quando lo scopriamo lo diamo anche agli altri, ma se non lo scopriamo, se noi continuiamo a dire che siamo inutili, che siamo incapaci, che non possiamo fare niente, che siamo dei vermi, ma noi è meglio che stiamo lontani dagli altri, perché potremmo trasmettergli queste stesse cose e sarebbe drammatico se noi gli trasmettiamo la stessa inutilità, non senso. Ma noi dobbiamo trasmettere non questo, ma il buon odore di Cristo. Non dobbiamo trasmettere le nostre incapacità, quelle lo sappiamo che ci sono, ma la sua potenza è perfetta nella nostra debolezza. E allora Dio perché manda una parola di certezza? Perché sta dicendo smettila di guardare le tue puzze, smettila di guardare i tuoi cattivi odori, ma io ho messo dentro di te l'odore di Cristo, ce l'hai dentro. E tu puoi dire non lo so. Ecco, se dici non lo so, diventi quell'uomo che dubita. Se dici chissà, forse, se piace a Dio, come se piace? Dio ha piaciuto farlo. Allora lì capiamo che la parola ha bisogno di essere ricevuta. Io quando, fino a che non sono stato mansueto, mi sembrava essere umile dire Signore sono un verme, ma in realtà ero molto orgoglioso nel dirlo. Sembra strano, tante volte sembriamo che diciamo sono qua, sono là, però ci sembra di essere grandemente umili, ma siamo grandemente orgogliosi, perché era come se stessi dicendo Signore, non è vero che tu hai fatto qualcosa nella mia vita. Siccome io non la vedo e non la sento, allora non esiste. Siccome io non lo sento il tuo amore, anzi sono arrivato a odiare tutti. Sapete che prima tante volte passiamo da cristiani, non da increduli. Da increduli è normale. Ma tante volte proprio da cristiani arriviamo a questo punto in cui non riusciamo più a sopportare nessuno. Non so se vi capita. Prima tutti, poi il cerchio si restringe, poi il fratello solamente che la pensa come voi, poi persino con quello succede qualche cosa di incredibile, alla fine scopriamo che non sopportiamo nessuno e allora entriamo in un rapporto formale, pace, 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 però come a dire, quando se ne va, per piacere, mamma mia che camorruso. E lì proprio abbiamo bisogno allora di scoprire l'amore di Dio, perché fino a quel momento non lo abbiamo usato l'amore di Dio, abbiamo usato il nostro amore, perché non ci vuole niente ad amare quelli che la pensano come noi. Anche i pagani, disse Gesù, sanno fare queste cose, anzi le fanno molto meglio di voi. Ma proprio lì dove noi pensiamo alla fine che allora siamo diventati incapaci, ecco perché tante volte molti di voi sono rimasti molto giù, perché giustamente sono partiti che sembrava che amavano tutti. Poi invece si sono resi conto che non amavano nessuno e a quel punto, anziché di capire e di scoprire l'opera di Dio, hanno concluso, basta, allora sono una persona inutile. No, dice il Signore, proprio qua ti volevo. Sì, sei una persona inutile e se forse per le tue capacità e per la tua forza o per la tua intelligenza saresti rimasta sempre inutile, ma dentro di te ho messo qualcosa di nuovo. Ho messo una nuova vita, una nuova personalità. E lì, lì hai bisogno di ricevere con mansuetudine. E questa sera lo Spirito Santo vuole che molti di noi ricevano con mansuetudine quello che Dio ci sta dicendo. Come a dire, quando Dio ci parla e ci parla del suo amore e ci dice che siamo meravigliosi e ci dice che siamo persone che Lui ama, che gli piacciono. Non dobbiamo dire, no Signore, per falsa umiltà, non è possibile, no, ti sei sbagliato, forse non mi conosci bene. Tante volte diciamo, Signore, forse non mi conosci bene, perché se mi conoscessi non mi potresti amare così. Ma sapete che siamo strani. Certo che Dio si deve sentire un poco, tante volte in crisi, a combattere con noi, con dei figli che non riescono a capire il suo amore, e che sempre dubitano, e che sempre dicono, Signore, fai qualcosa, anziché di gioire. Anziché di glorificarlo, anziché di lodare, di danzare, di cantare le sue lodi perché lui ha fatto qualcosa di meraviglioso, perché ci ha donato Gesù. E noi tante volte invece sembra che ancora Dio deve fare tutto e stiamo partecipando a un funerale più che a un trionfo. Ma Dio veramente vuole svegliarci, vuole aprire i nostri occhi per farci capire che Gesù ha vinto. Al di là delle circostanze esterne, al di là di quello che il mondo sta vivendo, al di là di quello che ci succede, possiamo trionfare ogni momento in Cristo. Grazie siano rese a Dio perché ci conduce sempre, dice la Scrittura, non ogni tanto, una volta l'anno, quando facciamo una grande festa. No, ci conduce sempre in trionfo, in Cristo, siamo sempre in trionfo. Ma che strano. È difficile ricevere con mansuetudine questa parola. Se dicessimo siamo sempre in funerale, ci siamo più abituati, perché siamo così abituati alle cose brutte che succedono. Apriamo la televisione, quello che muore di là, quello che muore di là, quelli che uccidono, mamma mia che cose depressive. Leggiamo i giornali, peggio che andare di notte. Ascoltiamo le parole della musica, ma sono demenziali. Dove ci giriamo, sembra che tutto ci dica... È inutile vivere, non ha senso, è una pazzia. Ma Dio invece ci chiama veramente alla sua pace, alla sua gioia, a ricevere con mansuetudine questa parola che può salvare le anime nostre. E proprio a riguardo di questo leggiamo un ultimo verso, in Prima Pietro, gettando, ancora una volta troviamo questo aspetto del deporre e rivestirsi. Vedremo, e questo lo mediteremo meglio, che tutta la nostra crescita di fede ha a che fare con un deporre degli atteggiamenti negativi e rivestire degli atteggiamenti positivi. Questo è il nostro cammino di fede, questo è quello che Dio ci vuole fare, cioè deporre qualche cosa che non va, i nostri pensieri, i nostri atteggiamenti sbagliati, le nostre paure, le nostre invidie, le nostre gelosie. Gradualmente noi impariamo a deporle, ma per rivestire, per prendere quello che è di nuovo, i pezzi di ricambio che Dio ci ha dato nuovi. Questo è importante, è un esempio molto semplice che potete tenere presente. Il processo di guarigione della nostra mente è come se noi avessimo una macchina che non si può aggiustare tutto in un colpo. Ecco, di solito quando noi portiamo la macchina al meccanico, noi gli diciamo, ma sai, per oggi aggiusta solamente una ruota, poi le altre tre non ha importanza. No, di solito pretendiamo che il meccanico aggiusti tutta la macchina. Anzi, poi ce la prendiamo, se poi magari siamo partiti e il meccanico non ha controllato, per dire, le candele, non ha controllato le puntine platinate, eccetera, eccetera. Quindi pensiamo che l'aggiusto deve essere istantaneo, ma nel campo spirituale non è così. La nostra mente ha bisogno di essere revisionata gradualmente, progressivamente, ed è un processo in cui abbiamo bisogno di aiutarci, come a dire, il meccanico non è solamente Dio, lui è il capo, il boss, se volete, ma poi si serve di ognuno di noi per aiutarci a fare che cosa? A revisionare i nostri motori, le nostre menti. Non per smontarci solamente, perché tante volte siamo capaci di smontarci. Anche nelle nostre cose a casa, tante volte ci viene l'idea di fare qualche abilità meccanica e smontiamo magari il registratore e poi non lo riusciamo a montare più. Ecco. A smontare è molto più facile, a distruggere è molto più facile, ma Dio non ci vuole solamente aiutare a mettere in evidenza le cose che non vanno, quindi a smontare per trovare il pezzo che non va, ma ci vuole soprattutto aiutare a montare i pezzi nuovi. Questo è importante, fratelli. Perché? Perché dico questo? Perché per vedere i pezzi che non vanno non c'è bisogno neanche di Dio. Ci sono tante persone di voi che prima di convertirsi sapevano che carattere avevano. Non è che c'è bisogno della rivelazione di Dio tante volte per vedere che uno ha paura. O non c'è bisogno della grande rivelazione per vedere che dentro ci abbiamo amarezze, ci abbiamo cose che ci cuociono, ci abbiamo risentimenti, ci abbiamo gelosie, ci abbiamo incredulità. Non è che ci vuole tanto la rivelazione di Dio, ma ci vuole la rivelazione di Dio per vedere i pezzi nuovi però. Questo sì. Ecco perché dobbiamo spendere più tempo a montarci. Ci alziamo in piedi. Come a dire, dobbiamo spendere più tempo non a vedere i pezzi che non vanno, perché se siete delle persone sensibili, se siete delle persone sincere, a prescindere dalla vostra esperienza spirituale, vi siete guardati allo specchio e avete visto quelle parti del vostro carattere che non vanno, le vostre paure, le vostre angosce, tante cose, non stiamo qui a sottolinearle. Ma non serve vedere solamente i pezzi che non vanno. Sapete, una persona potrebbe vedere anche il bisogno di essere salvata. Ecco, non è il vostro caso, perché siete tutti quanti nuove creature, siete tutti quanti figli di Dio, siete tutti quanti nuove persone del regno di Dio, dello stato di famiglia di Dio. Ma immaginate una persona che può capire il bisogno di essere salvata, può arrivare a un convincimento di peccato, può dire veramente sono perduto, veramente sono distrutto, veramente sono degno dell'inferno, mia culpa, come dicono tanti, colpa mia, mia culpa, ma potrebbe rimanere tutta la vita a dire così senza mai credere che Dio lo salva. Potrebbe continuare ad essere convinto sempre di peccato, di peccato, di peccato, di peccato, e a battersi il petto, povero me, povero me, povero me, ma senza capire che la fede non porta solamente al ravvedimento, ma porta anche alla conversione, cioè a ricevere quello che Dio ti ha dato. E questo è applicato per la salvezza. Ma andiamo al nostro campo, noi siamo tutti salvati, grazie a Dio, per la opera meravigliosa di Cristo, ma abbiamo bisogno di rinnovare i nostri motori, e noi potremmo correre il rischio di dire e sono così, e sono colì, e batterci sempre il petto, e non ci posso fare niente, e sono invidioso, e quando vedo quella sorella mi acchiano le guaranate, e quando vedo quell'altro non lo posso sopportare, e quando c'è quell'altro mi verrebbe di andarmene, allora gli faccio un sorriso, ma non mi interessa, e basta così, e non... Potremmo stare sempre a dire, a vedere i problemi, ma mai a credere che c'è un pezzo di ricambio, ma mai a credere che le cose possono cambiare, ma mai a credere che finalmente potremo guardarci in faccia e smetterla di metterci delle maschere e cominciare a parlare come delle persone umane. Potremo cominciare a confrontarci senza bisogno di avere paura, perché tante volte sapete perché non ci si parla veramente? Perché si ha paura. Dice, se poi quello la pensa così, io la penso così, che facciamo? Ci pigliamo a legnate? Ma Dio ci vuole insegnare anche a parlare, a comunicare, a condividere, a esprimere i nostri desideri. E allora lì non serve solamente vedere i pezzi che non vanno, e questa sera lo Spirito Santo, mentre che pregheremo qualche momento, non farà solamente un test, non farà un check-up, non farà una messa a punto nel senso di vedere quali sono i pezzi che non vanno, perché credo che se siamo sinceri lo sappiamo anche noi, quegli aspetti della nostra vita dove abbiamo difficoltà ancora a ricevere questa parola che cambia la nostra mente, perché sono dei terreni più duri. Sapete, in certe cose riusciamo a cambiare prima, in altre cose riusciamo a cambiare con difficoltà. Ci sono delle parti della nostra vita dove siamo una terra abbastanza disponibile alla parola di Dio e cambiamo. Ci sono delle altre parti dove siamo una terra rocciosa, siamo duri, impenetrabili. Ma questa sera lo Spirito Santo non vuole insistere sui pezzi che non vanno, non vuole insistere su, come stava dicendo questo versetto, gettare lontano da voi ogni malizia e ogni frode, ipocrisia, invidia, ogni sorta di maldicenza, ma sta cercando di farci vedere quali sono i pezzi nuovi. Sta cercando di illuminare veramente quello che Dio ci ha donato, come a dire, non ha importanza che tu scopri quello che non va, hai bisogno di scoprire quello che Dio ha fatto in te. E questa sera vogliamo veramente aprire i nostri occhi, e quindi se i nostri motori hanno avuto dei problemi, e i problemi sono sorti quando abbiamo cominciato a salire, certamente, fino a che andavi in discesa non c'era bisogno di motore, ma quando hai cominciato a cercare di salire, di sopportare, di amare, là veramente il motore ha cominciato ad andare fuori giri. Ma Dio non ti sta dicendo fondi, perché molti di voi sono fusi nel tentativo di salire a tutti i costi, dico no, ci devo arrivare, devo sopportare, intanto gli veniva l'ulcera, la gastrite, la colite, la depressione, no, devo riuscire, il Signore dice ama, e io lo faccio anche se non lo sento, no, Dio ti sta dicendo, ma che stai facendo figlio mio, ti stai distruggendo, io ti ho detto di scoprire, e mano a mano che scopri il mio amore, allora ami, secondo la misura, abbiate un concetto equilibrato, dice la Scrittura, infatti, in Romani, secondo la misura della vostra fede. Non è che se uno ha arrivato a fede 3 può portare peso 3. E noi sapete cosa abbiamo fatto tante volte? Non siamo cresciuti tanto nella fede e abbiamo cercato di portare peso 100. Mamma mia, che coraggio che ci voleva! E piano piano, mentre che portavamo peso 100, siamo rimasti sotto un rullo compressore fino al punto di essere ridotti ai minimi termini e dire, Signore, veramente, mi sento schiacciato. E Dio ti ha detto, ma chi te li ha dati questi pesi? Te li sei presi tu. Io volevo darti la mia parola di grazia. Volevo stimolare la tua fede. E tu invece ti sei sforzato, ti sei imposto, e alla fine sei arrivato all'esaurimento, col motore fuso. E ora Dio ti dice, stai tranquilla, figlia mia. Stai tranquillo, figlio mio. Ora sei come in un'officina dove io sono il meccanico, dove io ho i pezzi di ricambio che ti servono, dove io ti permetto di prendere questi pezzi nuovi per fare nuovamente salire di giri il tuo motore. Io ti metto davanti i pezzi nuovi. Io, me li stai chiedendo. Me li stai chiedendo questi pezzi nuovi? Io te li ho dati, ma non essere come quello che chiede senza fede, non essere come quello che pensa che non è vero come, e viene sballottato, ma sì come quello che crede e riceve. E allora questa sera lo Spirito Santo mette dei pezzi nuovi davanti a te. Se sei in conflitto in tensione, Dio mette pace,
davanti a te e ti dice: prendila, è tua, prendila figlia mia, prendila. Se sei giù, Dio mette gioia e ti dice: prendila, e non ti bloccare, e non ti handicappare, esprimi la gioia, spirito, anima e corpo, come il mio figliolo Davide che danzava davanti all'arca. Esprimi la mia gioia, ti dice il Signore. Lascia perdere di quello che pensano tua moglie e tuo marito quando ti verranno gioioso e saltellante. Tu hai bisogno di gioire, perché nel mondo avrete tribolazione. Ma io ho vinto il mondo. E come ha fatto a vincere il mondo il Signore? Mettendoci un regno nuovo dentro di noi, dove c'è la gioia e possiamo lodare, cantare, danzare continuamente, anche se il mondo intorno a noi purtroppo sta prendendo una strada strana, distruttiva. Ma i credenti esprimono lode, e il mondo, ascoltando la lode dei credenti, vedrà e crederà. La gioia parlerà agli altri. Allora prendi gioia. Hai bisogno di forza, prendi forza questa sera. Dio ti sta dicendo: prendi questi pezzi. Preghiamo assieme.